Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, non è che gli ascoltatori ci prendono per matti che ogni tanto vogliamo aggiornare le trasmissioni in italiano, però era d'abitudine, quando c'erano le care vecchie onde corte, che in relazione ai cambiamenti della propagazione, che erano legati a un fatto stagionale, perché chiaramente le onde elettromagnetiche, le onde corte viaggiano per riflessione ionosferica, cambiava la propagazione ionosferica in base, diciamo, al solstizio invernale, autunnale, primaverile, eccetera eccetera, per cui praticamente per abitudine un po' tutte le radio che trasmettevano in onde corte avevano l'abitudine quattro volte l'anno di cambiare le frequenze. Diciamo che buona parte di queste radio che ancora trasmettono in onde corte hanno questa abitudine, e se non hanno questo tipo di abitudine comunque ci sono a volte dei cambiamenti nei palinsesti. Quale novità c'è in tal senso, Paolo?
Sì, ci stiamo avvicinando al cambiamento di orario. Prossimo 25 ottobre torniamo all'ora solare europea e quindi, come dicevi tu, ci saranno alcuni aggiustamenti non eclatanti, perché ormai le stazioni radiofoniche, soprattutto quelle che trasmettono in italiano, hanno una certa abitudine a stare in un range di frequenza abbastanza facile da memorizzare. Quindi avremo per esempio Radio Romania Internazionale che uniforma la frequenza a 5.955 kHz per tutte e tre le sue trasmissioni, ottimo anche da ricordare durante il giorno. La Voce della Turchia, per esempio, che come sempre in questa stagione torna su 6.185 kHz. La stessa Radio Cina Internazionale rimane sulle frequenze che siamo abituati a sentire, sostanzialmente pochissimi aggiustamenti, ma le storiche frequenze di 7.345, 7.340 più o meno si sentono sempre bene. Teheran dovrebbe passare su 5.930, sempre ai soliti orari UTC. La Radio Vaticana, l'ultima trasmissione che rimane in italiano, dalle 7 alle 7.10 su 11.620 kHz. Questa è forse l'unica, diciamo, piccola novità, però il range di frequenze, come vedi, rimane sempre in un contesto ben definito.
Ecco, quindi diciamo che effettivamente le trasmissioni in onde corte proseguono, e chiaramente proseguono questi cambi stagionali, e per noi che siamo addetti ai lavori sappiamo bene che cosa significa. Diciamo che più che altro oramai è noto che da 10 anni a questa parte la radio va sempre di più sul web, nascono nuove emittenti radiofoniche e soprattutto quelle pubbliche che hanno i propri siti web e il podcast, diciamo, si rinnovano di offerta. È così. Io ho visto proprio l'altra sera, navigavo sul sito web della Radio Svizzera Italiana, si è arricchita notevolmente di contenuti.
Sì, a mano che procede la digitalizzazione degli archivi, questi contenuti vengono messi a disposizione, ma soprattutto anche la produzione recente, a mano che in tutto il mondo avanza la produzione diretta su digitale, possono essere fruite in modo immediato. È una modalità di fruizione, appunto, che pone anche degli interrogativi, non è banalissimo. A differenza della tradizionale emissione on air, qui il tempo è indefinito, no? Chiunque può ascoltare in qualunque momento. Da un lato rompe quell'unità di ascolto che era motivo di aggregazione per il pubblico, cioè ci si sentiva tutti partecipi dello stesso evento nello stesso momento, che era una forma di grandissimo riconoscimento di gruppi di ascolto di spettatori, e dall'altra pone il problema della durata del prodotto. È chiaro che se io faccio un notiziario che parla dei fatti di oggi, poi lo metto online, chi lo ascolterà fra un mese, se non è particolarmente interessato a uno dei punti trattati, lo troverà vecchio. Mentre altre trasmissioni possono essere valorizzate dalla presenza di questo tipo di distribuzione, perché non hanno questo vincolo temporale.
Hanno il vincolo temporale, possono essere ascoltati in qualsiasi del giornale quando uno è comodo per poter scaricare il file. Soprattutto non c'è il vincolo anche di chi produce allo spazio che ha a disposizione il tempo, perché se uno vuol produrre un programma di mezz'ora lo produce di mezz'ora, se ne vuol produrre un programma di un'ora lo produce di un'ora. E soprattutto io ho notato questo, che si è arricchita l'offerta di programmi culturali soprattutto su Radio Svizzera.
Sì, sono questi appunto i programmi più adatti a essere fruiti nel tempo. Tu hai toccato un altro punto che è piuttosto delicato e che differenzia, secondo me, il podcast dalla radio, è quello del tempo, la durata del prodotto, che su una radio, diciamo, normale come tutte, con i suoi palinsesti ben definiti, è sempre vincolata dalle esigenze, appunto, dei palinsesti.
Da Arena Po in provincia di Pavia, Paolo Morandotti del portale Ital Radio. Facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E insomma, per ricollegarci al discorso di prima, possiamo dire che il podcast ha varie forme di espressione.
Un podcast può esprimersi in modo diverso, cioè può trattare completamente un argomento nei tempi, nei modi, negli spazi che vuole. E questo probabilmente fa del podcast una cosa ben diversa dalla radio on demand. Penso che siamo di fronte a due generi veramente diversi, anche se il podcast adesso è visto appunto solo come un abbiamo messo online un programma già andato in onda.
Diciamo che adesso più che altro c'è anche queste nuove piattaforme che si affacciano, no? Tipo Spotify e quell'altra di Apple, che è alla caccia di contenuti da poter ritrasmettere in podcast. Però credo che più che altro c'è anche un altro aspetto di tutto questo, quello relativo alle statistiche di audience, di risposta di pubblico poi da queste trasmissioni. Effettivamente poi alla fine non si sa chi è che fruisce di questi nuovi programmi, di questi nuovi contenuti.
E su questo non ci metterei la mano sul fuoco. Uno dei vantaggi della distribuzione digitale è proprio quello di poter profilare i tuoi utenti. A questo punto, sai, la questione, ne abbiamo già parlato altre volte, mi pare, è assai delicata. La radio invece ti garantisce l'anonimato più completo, quello sì. Nessuno sa che cosa stai ascoltando, a meno che tu non tenga la radio così alta, il volume numero, farti sentire da tutti. Questo è un'arma a doppio taglio, anche perché tu sai esattamente come minimo quante persone hanno sentito un determinato programma via distribuzione online, intendo. E questo a volte può essere anche impietoso.
Forse la situazione era ben diversa di quando forse effettivamente si andava esclusivamente su onde corte. Mi ricordo che uno dei problemi di chi ad esempio trasmetteva verso l'est europeo era quello di capire perché non erano bloccate le corrispondenze fra i due blocchi, non si sapeva poi effettivamente chi è che stava dall'altra parte ad ascoltarti. Adesso diciamo le statistiche col sistema dei cookie e altre statistiche diaboliche si riesce più o meno a capire quelli che il numero di chi ti sta seguendo, però poi insomma c'è appunto la radio on demand, ma non l'interazione, credo sia ancora un pochettino lenta a decollare la vera e propria interazione, no, fra ascoltatori e chi produce.
Sì, nel senso che non si sa bene che cosa possa essere questa interazione, cioè cosa di nuovo possa produrre, da che cosa di nuovo possa essere stimolata. Siamo ancora, lo ripeto spesso, un po' in una fase pionieristica dal punto di vista della modalità di espressione di queste nuove tecnologie.
Chiuderei questo capitolo per andare oltre. Quali altre novità presenta in questo periodo il tuo portale Ital Radio, Paolo?
Ecco, abbiamo appena, neanche a fare l'opposto, abbiamo appena rinnovato la sezione del podcast, nel senso non di prodotti fatti apposta per il podcast, ecco. Abbiamo una sezione chiamata Take Ital Radio che contiene tutti i programmi che abbiamo prodotto da quando abbiamo una web radio, e abbiamo integrato anche la nostra offerta su YouTube, le nostre immagini pubblicate su Flickr, e abbiamo cercato di dare una fruizione omogenea a chi ha bisogno di conoscere qualcosa in più delle nostre attività multimediali. Una novità dell'ultima ora c'è, nel senso che finalmente anche Radio Capodistria è stata inserita nel circuito DAB della radiotelevisione slovena, quindi avrà una parità di diffusione rispetto alle altre emittenti sia della stessa radio pubblica sia dell'emittenza privata che operano in Istria, quindi è una buona cosa secondo noi, e speriamo però che non sia poi un cavallo di Troia per concentrare la diffusione solo su un'area, quella istituzionale, dimenticando il ruolo che Radio Capodistria ha in tutto il mondo.
Però diciamo che io, dando un'occhiata al tuo portale, ho visto una notizia molto curiosa, cioè la vuoi un attimo ricordare questo aneddoto riguardo questo trasmettitore di Radio Vaticana venduto, poi riacquistato in Pacifico, che trasmetterà programmi evangelici alla fine?
È una storia buffa in effetti, perché la Radio Vaticana nel 59 ha acquisito dei trasmettitori per il centro di Santa Maria di Galeria, quindi parliamo dei primissimi anni di attività di questo centro radio. Una decina d'anni dopo, una volta che la Radio Vaticana si dotò di trasmettitori più moderni, li rivendette alla FFOTAB, e da PIFO questi trasmettitori dall'Ecuador diffusero in una seconda giovinezza. Dopodiché passarono a
HCGB, ricordiamo che e non addetti ai lavori è conosciuta meglio in Sud America come la Voz de los Andes, se non vado errato è legato alla Chiesa Luterana, no?
Esatto, oltretutto una coetanea della Radio Vaticana, perché iniziarono tutte e due a trasmettere nel 31, quindi due radio che hanno fatto la storia della radiodiffusione internazionale e nel loro paese sono state, in parte sono ancora, un punto di riferimento non solo a livello religioso ma anche a livello sociale e culturale. Dopo un po' di giri appunto è successo che sono finiti a Palau. In questi giorni, non so se avete già dato la notizia, scusate se mi ripeto, ma in questi giorni la KHBN a Palau sta per riprendere le sue trasmissioni, anzi dovrebbe essere in fase di test proprio in questi giorni. È un'emittente protestante, evangelica in particolare, e quindi questi trasmettitori a così tanti anni di distanza dal loro esordio proprio qui a Santa Maria di Galeria, vicino a noi in un certo senso, riprenderanno una terza o forse quarta giovinezza in un punto così lontano da noi e con un contenuto comunque sempre nell'ambito cristiano, ecco, almeno questo glielo concediamo.
Va bene, quindi diciamo non è una come classica zappa sui piedi che ti è dato il Vaticano questa volta, perché poi comunque sono cose, cioè sono apparecchiature tecniche che quando vanno sul mercato si vendono anche come surplus. C'è qualcuno qua in Italia che addirittura ha comprato i vecchi trasmettitori dismessi dal centro onde corte di Rai, Caltanissetta e cose del genere, quindi diciamo, sono cose abbastanza usuali nel campo. Paolo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, vuoi rammentare il tuo indirizzo web per chi volesse seguire il portale che dirigi?
Sì, è http://portale.italaradio.org.
Allora, Paolo Morandotti da Arena Po, provincia di Pavia, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori, a presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google introduce un sistema che permette di stimare quanto affollati siano negozi e luoghi pubblici, in modo da poter evitare gli orari di punta al supermercato o scegliere il parco meno frequentato. La nuova funzione è presentata insieme ad altre novità durante l'evento online CERCON 2020. Google riesce a stimare l'affollamento utilizzando i dati anonimi sulla posizione degli utenti che hanno acconsentito all'uso nelle impostazioni del proprio account. Queste informazioni sui giorni e le ore di maggiore e minore affollamento sono fornite già dal 2016, ma adesso, spiega Google, con la pandemia il loro utilizzo è aumentato con un più 50% tra marzo e maggio, ampliando le informazioni sull'affollamento in tempo reale a milioni di luoghi, col proposito di arrivare a una copertura globale. Mentre già ora siamo di 5 volte più avanti rispetto a giugno 2020. L'ampliamento include più aree all'aperto, come spiagge e parchi, e attività essenziali come alimentari, distributori di benzina e farmacie. Per ottenere le informazioni sugli orari con il maggior numero di visite, inoltre, non sarà più necessario cercare il luogo specifico. A breve, infatti, i dati compariranno nelle indicazioni stradali e direttamente sulla mappa. LL consumo di video in streaming è aumentato del 16% a livello globale nell'ultimo anno, spinto dalla pandemia e dalla maggiore permanenza a casa. Ha raggiunto una media globale di quasi 8 ore e una media italiana di oltre 7 ore alla settimana. Lo dicono i dati dello State of Online Video 2020 Minuti, una ricerca commissionata dall'Imilite Networks per capire le percezioni e i comportamenti dei consumatori riguardo i video online. Secondo la ricerca, quasi la metà delle persone in tutto il mondo si è abbonata ad un nuovo servizio di streaming video negli ultimi 6 mesi, soprattutto perché passava più tempo a casa a causa della pandemia. Il secondo fattore che ha determinato la sottoscrizione di nuovi abbonamenti è stato la disponibilità di nuovi contenuti che le persone volevano vedere. Aumenta anche il consumo di contenuti generati da altri utenti, raddoppiato nell'ultimo anno, raggiungendo una media di 4 ore alla settimana a livello globale. YouTube domina come la piattaforma preferita per la visione di contenuti generati da altri utenti, seguita ovviamente da Facebook. La lamentela generale è il costo degli abbonamenti. E infatti più di un terzo, 40%, degli utenti a livello globale ammette di condividere l'account o di utilizzare l'account di qualcun altro. Maestri in tal senso sono indonesiani e gli italiani. Dopo la stampa 3D arriva quella 5D. Alle tre dimensioni spaziali aggiunge anche proprietà di intelligenza ai materiali e promette di velocizzare la produzione di componenti per l'elettronica. L'Italia è in prima fila grazie al progetto 5D Nanoprinting, finanziato dall'Unione Europea con più di 3 milioni di euro, nell'ambito del programma FET Horizon, e coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Pontedera, PISA, a cui partecipano anche CNR e ST Microelectronics. Si impiegherà una tecnica di stampa 3D che si serve di impulsi laser concentrati per preparare strutture complesse alla scala del nano e micrometro ad alta risoluzione. L'aggiunta di due nuove dimensioni renderà possibile lo sviluppo di micro-nanostrutture 3D con materiali funzionali, oltre che di controllare in tempo reale i dispositivi prodotti. 2 gradi dimensione extra tempo. Thriller, un'applicazione che come TikTok che consente di trasmettere brevi video online, sta valutando il possibile ingresso a Wall Street. Il gruppo starebbe studiando come raccogliere capitali da investitori privati ed è stato contattato da diverse Special Purpose Acquisition Companies, SPAC, gruppi di investimento che acquisiscono società target con la quotazione. Questo interesse improvviso ha coinciso con la battuta d'arresto di TikTok, che l'amministrazione USA minaccia di vietare agli Stati Uniti se non entrerà sotto il controllo di un gruppo americano entro il 12 novembre. la cinese BTDance, capogruppo di TikTok, sta attualmente discutendo con Oracle e Walmart per le attività americane del social network che conta 100 milioni di utenti negli Stati Uniti. Questi colloqui si tengono in un contesto di tensioni politiche, con il presidente candidato repubblicano Donald Trump che ha mosso, senza prove, accuse di spionaggio da parte di Pechino. Thriller, lanciato nel 2015, ha 65 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo. I suoi abbonati possono scegliere una musica e accompagnarla facilmente con un video. La società con sede a Los Angeles è attualmente assistita dalla banca di investimenti Farvard Partners. Thriller, il cui azionista di maggioranza è Proxima Media, è attualmente valutato 1,25 miliardi di dollari. L'azienda sta ancora valutando le diverse opzioni.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.